Bene, avete chiesto questo incontro, Don Vincenzo mi ha dato il tema sul discorso della montagna. Io non sono un esegeta, non ho lavorato in esegesi, sono un dommatico, le varie specializzazioni, però mi piace lavorare sui testi, mi piace il Vangelo perché è in fondo l'alimento della nostra esistenza. Dunque ho accettato con disponibilità, anche se con un po' di preoccupazione, perché il tema, il testo di questa sera, il discorso della montagna, è un testo impegnativo, oltre anche perché ampio in qualche modo, ma impegnativo nella sostanza di quanto ci propone. Spero di non deludervi, spero di non uccidere questo testo, poi il Signore, lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo farà molto di più e meglio di quanto io potrò fare in questo ora, tre quarti. Suggestioni vorrei darvi, una rilettura globale di questo testo, l'ultima parte non la farò perché sarebbe troppo ampio, poi capirete come lo sviluppo. Vorrei darvi delle suggestioni, riappropriarvi di un testo, di un tre capitoli di grande rilievo, di grande importanza nella struttura del Vangelo di Matteo. Appunto, il ciclo liturgico di quest'anno è la lettura del Vangelo di Matteo, visto un po' lo strumento che avete preparato, e all'interno del Vangelo di Matteo il discorso della montagna gioca un ruolo di grande rilievo. Su questo ci fermeremo. Un programma di vita cristiana. Questo potrebbe essere il sottotitolo che sintetizza i tre capitoli di Matteo. Sarà un po' la nuova legge per il cristiano. Il cristiano, il contesto matteano, è una comunità giudeo-cristiana che aveva dunque una grande preparazione, un grande legame con la Bibbia, con l'Antico Testamento, e la fatica di Matteo è dire ciò che si sta realizzando in Gesù Cristo è veramente il completamento dell'Antico Testamento. Questo è un po' il contesto generale. Vorrei fare alcune considerazioni di tipo introduttivo, innanzitutto, per dare un po' i parametri generali di quanto poi andremo a vedere così programmaticamente. Nella sua globalità il testo gioca nel Vangelo di Matteo un ruolo di tipo programmatico, anticipa tutto il Vangelo. Prima di tutto la prima sottolineatura di tipo generale è che siamo di fronte a un discorso antico, cioè non inventa Matteo quello che andremo a leggere, né Matteo sta copiando quello che Gesù diceva. C'è una ricombinazione di una tradizione antica dalla quale attinge e Matteo 5:7 e Luca al capitolo 6, si vede che c'è qualche tradizione precedente ai due dalla quale attingono, ma riutilizzata dai due in un modo libero, dando un ruolo nel contesto generale del Vangelo diverso e dunque ampliando, facendo cuciture, lavorandoci sopra. Dunque è il testo di oggi e quello relativo di Luca non sono copiature di quanto Gesù aveva detto in quel momento. Rinviano però al Gesù della storia, ci sono elementi sicuri dove si riascolta il parlare di Gesù di Nazareth. Dunque una fonte storica, Gesù di Nazareth, comunicato a una comunità cristiana che lo stava raccontando, e arriva ai due evangelisti, i quali utilizzano in modo diverso, perché la programmaticamente come utilizza è diverso nel contesto dei due evangeli. I numeri lo dicono chiaramente, questo fondo antico utilizzato da Luca è stato molto ampiamente allungato da Matteo. Aveva per Matteo questo materiale un'importanza di grande rilievo e capiremo perché. Perché è un discorso per Matteo strategico nell'impostare la sua catechesi evangelica per la comunità. Dunque, gli inizi dell'attività di Gesù, sia per Matteo che per Luca, hanno un ruolo, gli inizi, importante, perché là, sia per Matteo che per Luca, quanto Gesù fa gli inizi è un po' già un programma che realizza in sintesi quanto svilupperà in tutto il suo tragitto. Luca lo pone Gesù all'inizio nella famosa discorso della sinagoga di Nazareth, di Nazareth, va dai suoi e fa quella interpretazione del testo di Isaia, il famoso storia dell'anno di grazia che Dio regala al mondo, perché a coloro che non se lo possono permettere, i ciechi, gli zoppi, i carcerati, i disgraziati di questo mondo, a loro viene regalato qualcosa di totalmente non dovuto. È la gratuità della misericordia, sarà questo il tema fondamentale di Luca. È la misericordia per i poveri, quelli che con gratuità Dio ama. E lì in quel discorso c'è il programma dell'attività di Gesù. Mentre per Matteo all'inizio dell'attività di Gesù c'è questo discorso. È un discorso che dà la struttura generale a coloro che lo vogliono seguire. Se tu vuoi essere il mio discepolo, questa è la carta magna, è la nuova Torah. Tu giudeo che ti sei convertito al messianismo di Gesù, hai davanti a te un'altra Torah, tanto importante quanto quella antica, soltanto che il testo che Matteo proporrà è una crescita, spaccatura della vecchia Torah. Le parole sono le stesse, ma la proposta che Matteo farà sarà totalmente nuova. È la radicalizzazione delle vecchie parole giudaiche. Terzo elemento introduttivo è il problema della struttura di questo discorso. Molte ipotesi sono state fatte per trovare una soluzione condivisa nel tentare di dare una struttura al testo. Sapete, la struttura normalmente ti dà una prima intelligenza dei vari contenuti. E noi, l'intelligenza umana, quando lavora, quando propone qualcosa, ha sempre una logica. Quello che facciamo nelle piccole cose o nelle grandi, tentiamo di dare una logica al nostro discorso, e all'interno di quella logica che le parti hanno una intelligenza e una efficacia maggiore. Qual è la struttura del discorso di Matteo? Questi tre capitoli ha una struttura, è possibile intracciarla o no? Le tante ipotesi fatte dicono che non è così semplice. Ci sono diverse possibilità di mettere insieme i testi, rintracciare una logica matteana a quel discorso. Quella che vi proporrò è una mia interpretazione, sulla quale una certa maggioranza di autori sono d'accordo, anche perché non è molto difficile rintracciarla, ma poi le particolarità, le motivazioni per cui quella logica e quella struttura può essere rintracciata, non si è sempre d'accordo. Ma è quello che vi propongo. Spero di essere riuscito a rispettare il testo di Matteo e spero di ricevere un vostro fondamentale consenso. La struttura, e poi andiamo avanti, la struttura era il tentativo di Matteo di fare una grande, fondamentale catechesi. Quali sono i passaggi di questa catechesi? Qual è la struttura del testo? Fondamentalmente, è questo il problema. Dunque, ve la voglio proporre sinteticamente, sulla quale poi ritorneremo in un modo così, più o meno attento, non farò un commento sistematico di tutto il testo, perché no, tenterò di le varie parti, di bloccarle facendo delle sottolineature che ne diano un po' l'intelligenza. Forse un po' scritto in piccolo, ma poi quando andiamo avanti rivedrete le parti. Penso che si possano individuare due parti, fondamentalmente. Una sintesi del programma, cioè i versetti 1-16 del quinto capitolo, del primo capitolo, dove abbiamo due testi che compongono questa sintesi anticipata. Cioè, una proposta di vita sinteticamente espressa nelle famose beatitudini, i versetti 3-11, e una deduzione per dire chi vive quel programma cosa diventa, ed è il famoso testo del sale e la luce: voi diventereste, vivendo quelle beatitudini, luce e sale della terra. Questo è fondamentalmente il nocciolo che viene poi sviluppato nell'articolazione successiva del programma. In un modo anticipato dice chi è il cristiano, qual è la via per diventare cristiani e cosa ti farebbe diventare. La seconda parte è appunto l'articolazione di questo programma. L'essere beati in quelle modalità ha momenti ulteriori di specificazione. In qualche modo ciò che segue è l'ascolto di che significa beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i giusti, perché là dentro saranno situazioni in cui questo richiesta, questa stile di vita verrà articolato e specificato da Gesù. Dunque la seconda parte sarà un osservare la nuova legge. La legge è già espressa nelle beatitudini, una legge molto particolare. L'articolazione della legge. Dopo un testo di apertura che corrisponde al testo di chiusura, lo vedremo, i due sono l'arcata iniziale e l'arcata finale, che dà apertura e chiusura a una proposta articolata. Un'articolazione che ha tre momenti, mi sembra, e qui inizio a dire mi sembra. Primo punto, il compimento della legge nei confronti del prossimo. Primo oggetto nel quale la beatitudine si organizza e ha come confronto è il prossimo. Interessante, tutta la struttura non avrà mai Dio come oggetto dell'osservanza della legge, ma sarà un modo di rapportarsi agli altri. La legge antica era innanzitutto leggi che regolavano il rapporto tra l'uomo e Dio. Qua questo elemento sembrerebbe scomparire per essere riassorbito e risolto nel rapporto io-tu. In base a come tu realizzi questo rapporto, di fatto compi la legge nei confronti di Dio. Dunque il primo ambito è il rapporto della legge nei confronti del prossimo, i versetti 20-48. E sentiremo quel testo, ma io vi dico, una serie di ma io vi dico. C'è un principio di fondo, il versetto che dà il via a questa serie di testi, e le applicazioni di quali sia la nuova o vera giustizia. Secondo ambito di questa articolazione del programma è la vita vissuta in relazione a Dio, ma qui capiremo bene non cosa devi fare per Lui, ma come devi vivere il rapporto io-tu tenendo presente la sua presenza. Partendo da Lui, Lui che regola le relazioni per renderle autentiche, capite? Anche lì il tutto è iniziato con un testo di fondo, un'affermazione generale, la quale viene articolata in tre grandi temi. Ultimo tema, ultimo blocco di questa articolazione è divieti e ammonizioni varie per la vita cristiana. Mi sembra che ci possa essere questa logica attraverso una serie di divieti, non fare, e una serie di ammonimenti, fai. Su questo ultimo ambito io glisserò, perché gli spazi proprio temporali sarebbero troppo ampi, li ricorderò soltanto velocissimamente. E appunto un testo di chiusura, la sintesi di questa proposta. Dunque, andiamo a leggere adesso, ripeto, facendo delle sottolineature di tipo logico, non specifico del testo, ma qui dentro noi troveremo qual è il nostro programma di vita. Gente che è venuta in chiesa, o in questo ambito, per ascoltare un programma, che sarà, lo sappiamo bene, impegnativo, ma qua si gioca la vita, è per la vita, e non è per rendere contento Dio. In tutto questo adesso qua, che Dio sia contento, e dunque lo sforzo tuo di rendere contento Dio, non c'è mai. La contentezza di Dio è quando le nostre relazioni sono impermeate con la nuova legge che qui viene proposta. Dunque, la sintesi del programma, questo primo blocco iniziale che poi sarà articolato nelle parti successive al capitolo, dal capitolo, metà capitolo quinto in poi. Una proposta di vita è dunque la abbiamo detto già, quello che produce in te. Quest'uomo che vive così sarà. La proposta di vita, le beatitudini. Di nuovo io qui non le leggerò in un modo articolato, ma farò delle considerazioni che mi sembrano possano essere le chiavi generali per capire quella filastrocca apparente. Qual è l'obiettivo dell'essere dietro a Gesù? Diventare beati. A me sembra stupefacente l'inizio del discorso, beati. Questo rende tutto ciò che segue assolutamente interessante. Si tratta di diventare beati. Tocca, la parola tocca l'elemento che più ci interessa. Cioè tocca la prima fondamentale vocazione. Noi tutti vogliamo essere beati. Non siamo nati per servire Dio o farlo felice. Lui non ha bisogno di noi, lo ripeto ogni volta a me stesso e ai cristiani. Non stiamo qui a fare un piacere a Lui, ci è toccato a noi fare questo compito di rendere felice a Lui, dunque dovendo negare noi, questa sembrerebbe un po' la logica, ma noi siamo nati e il Signore ci ha voluto far nascere per vivere l'esperienza della beatitudine, essere felici, come tutti gli uomini. Il problema è la via della vita, la via della felicità, qual è il modo per ottenerlo? Ma siamo interessati a questo, e infatti è la proposta, beati. C'è un umanesimo cristiano, c'è una positività della vita e della proposta che viene fatta a noi, di cui noi siamo istintivamente interessati. Secondo elemento generale di quel testo, la via. Che tutti vogliamo essere beati non è un grosso problema. La questione seria è come ottenerlo, come poterlo realizzare, qual è la via della felicità. Bene, coloro che agiscono da poveri spirito, da miti, per la giustizia, da misericordiosi, da puri, operatori di pace, sono tutte le caratterizzazioni delle beatitudini, sono azioni, modi di agire, modi di porsi nella vita, non caratterizzazioni, guardate, non caratterizzazioni, di fatto è quello, perché sono mite, sono, no? Ma è un... innanzitutto un modo di agire con quelle caratteristiche. Coloro che agiscono, primo aspetto, cioè agiscono con criteri nuovi. La giustizia che qui viene proposta è, e sarà la parola dominante che andremo a ascoltare costantemente, perché era la parola interessante per gli ebrei, cosa è giusto e no. Qui la giustizia è un modo di agire con criteri totalmente nuovi, con uno stile di vita abbozzato qui, volutamente aggressivo, volutamente spiazzante, perché sembrerebbe che non funzioni, non segue a quella parola beati ciò che propone dopo, non sembrerebbero esserci una connessione, istintivamente lo rifiutiamo. Un uomo pacifico, un mite, uno che piange, uno che cerca la giustizia, cioè che non ce l'ha, quest'uomo non può essere beato. C'è innanzitutto questo cortocircuito, questa metafora, mettere insieme cose che sembrerebbero non stare insieme fino al momento in cui Gesù lo dice. C'è una nuova logica che bisogna ascoltarla e diremo come ascoltarla. Ma qui c'è una nuova logica. Dunque la via è coloro che agiscono con una nuova logica. L'obiettivo di questa logica nuova di agire qual è? È creare un mondo diverso, un mondo giusto, un mondo dove la giustizia, la mitezza, la misericordia, quel modo di agire diventi modo di vivere. dati che a coloro che hanno uno spirito particolare per credono che è possibile creare un mondo diverso, partendo da una giustizia diversa. Questi uomini qui sono beati. Terzo aspetto, terza parola chiave di quella specie di elenco è, indubbiamente, no, dimenticavo che c'era un altro pezzettino, in tutto questo la possibilità di essere capite, che questa è una logica che funziona, non è un problema di tipo filosofico, razionale, ma è di tipo esistenziale. C'è un uomo che lo realizza, c'è un modello di umanità che concretizza e rende vera questa logica, che è Gesù Cristo. Terza parola chiave di quelle otto beatitudini, i tempi del compiersi. Beati coloro che agiscono in questo modo perché saranno. Sono i tre aspetti che caratterizzano le forme delle otto beatitudini. È un già e non ancora. I tempi del realizzarsi dei beati è legato a questa doppia modalità temporale, cioè di essi è il regno dei cieli. La prima beatitudine e l'ultima è caratterizzata da Gesù con un tempo al presente, già è di essi il regno dei cieli. Il regno dei cieli o il regno di Dio, sono le due parole che ricorre spesso nei Vangeli, vivranno la loro esistenza all'interno di una relazione nuova con Dio. Ci sarà il mondo in cui vivranno e che creeranno sarà il mondo di Dio. Il mondo, cioè, che dà la vita, il mondo che realizza l'umanità. Dove c'è Dio, lì c'è un'umanità piena. Il regno sarà lì dove loro agiscono, lì dove loro vivono. È già lì. Ma ai due verbi, al presente, all'inizio e alla fine, si aggiunge costantemente i verbi al futuro. Saranno. Saranno figli di Dio, saranno consolati, saranno. Non esiste una situazione umana che potrà identificarsi con il regno futuro. Ogni nostra realizzazione sarà ambigua. È un già di una presenza di Dio che rende la vita più umana ogni volta che viene affermata, per la quale uno dà la vita, ma nello stesso tempo le sue realizzazioni non sono definitive. Una delle grandi confusioni che nella storia la Chiesa ha fatto è identificare il regno con la Chiesa. Ogni assolutizzazione nelle forme concrete storiche, le quali diventano il realizzarsi compiuto di Dio, sono pericolose. Occorre dubitare, diventa il demonio che sta parlando. Ogni forma di tipo religioso, di tipo politico, e lo sappiamo ormai senza grossi problemi, una identificazione con un presente che è il regno nella sua globalità è falsa. Allora la nostra dimensione escatologica, il di più di domani, dovrebbe essere l'altra componente del nostro pensare il beati gli uomini che vivono in questo mondo. Un già e non ancora. Dunque, beati, la nostra obiettivo di fondo, coloro che agiscono in un certo modo, paradossale, una logica soltanto in Gesù Cristo comprensibile, perché questo aprono il presente e aprono il futuro. Ecco le tre parole che sintetizzano quella proposta. Quell'uomo lì è un uomo nuovo, è un uomo che è presenza che caratterizzava la Gesù con due immagini, sale e luce della terra. Sono i versetti successivi che chiudono l'introduzione del discorso. Che cosa dice questa affermazione? Perché voi sarete il sale e la luce, il sale non deve perdere il sapore perché la vita perde, si sciapisce, o la luce deve essere messa in alto perché si veda. Che cosa dice quell'affermazione? Ripeto, che chiude quelle beatitudini. Voi siete un grande dono per il mondo. Voi cristiani, cioè voi che credete a quella logica, diventate un grande dono per il mondo. Siete importanti. Date gusto alle cose e luce per farle. Queste sono Io sto lavorando sull'immagine che Gesù usa e sembrerebbe che l'abbia usata lui stesso. Perché usa quelle due immagini e non usa altre? Avrebbe potuto, voi sarete condottieri, voi sarete grandi politici, voi sarete... Avrebbe potuto usare altre categorie, altre immagini che sintetizza il suo pensiero. Il fatto che abbia parlato di sale e luce mi dice l'importanza per il mondo essenziale. Ma una essenzialità, un'importanza che è legata allo scomparire. Si perdono dentro la realtà il sale e non è più rintracciabile, dà sapore senza che possa essere lodato, senza che possa essere messo come una perla, si vede, rimane compatta, non si diluisce, dà sapore e si perde, o la luce che viene messa in alto per illuminare, ma la luce è la cosa più inconsistente e più imprendibile pur dando luce a tutto. Dunque voi siete tanto importanti in base a come scomparite all'interno di questa società, vi diluite. Ed è la figura di Gesù, qui è chiaro che sta parlando di sé. Il programma di Gesù che dà ai cristiani è il suo programma detto forte. Allora io credo che questo elemento mi sembra che sia anche un giudizio forte sul come essere nel mondo. Quale forza o quale presenza i cristiani dovrebbero assumere all'interno del mondo? Mi domando, e lascio lì, un partito cristiano, secondo sale e luce della terra, sarebbe comprensibile? O comunque ogni aggregazione che non è diluirsi però, tanto importanti quanto diluiti, quanto al servizio, senza la possibilità, direi, di essere riconosciuto quasi. Ed è qui un po' il testo dei primi cristiani, Giustino, tutta la prima patrologia parla proprio di questi, cristiani che non volevano nulla, e dice noi siamo tanto sconosciuti quanto utili per questo mondo. Abbiamo un ruolo di servizio. Una modalità dunque di nascondimento, non gestori o condottieri, ma coloro che pur essendo essenziali si danno diluendosi. Questa è un po' la caratterizzazione dell'uomo cristiano che qua emerge come sintesi di quell'impegno forte per un mondo diverso. Questo è quello che propone Matteo. Dunque, quando poi di fatto va a articolare, quali sono gli elementi che Matteo metterà in campo nei due capitoli e mezzo del suo discorso per dar consistenza, dar concretezza, dar materia per coniugare ciò che era detto in un modo generale, a immagini. Articolazione del programma, osservare la nuova legge o vivere la giustizia della nuova legge. La giustizia, vedremo, sarà una parola che ricorre, perché è la parola interessante per il mondo ebraico e forse per noi pure. La serie di proposte concrete si apre con un testo di apertura, osservare la legge per entrare nel regno. C'è un testo molto particolare dove sembrerebbe, se non seguisse il testo che andremo a leggere, sembrerebbe che Gesù non faccia che riproporre la Torah, le prescrizioni meticolose la cui osservanza ti garantiva matematicamente l'entrata nel regno, la giustizia con cui Dio ti ricompensava. Tu hai osservato tutto e Dio, la tua giustizia, ti dà la garanzia, il diritto di essere ricompensato. Sembrerebbe che Gesù mantenga questo principio fondamentale del mondo ebraico. Poi sappiamo gli sviluppi ulteriori, Gesù quando parla di questo si perdeva il bene dell'intelletto, si arrabbiava molto, per usare un'altra parola. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. È chiaro che gli ebrei, i cristiani che stavano ascoltando, leggendo questo discorso, questo li consolava, li rassicurava, non perdere l'aggancio con una storia di salvezza. Dunque non sono venuto per abolire, io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Questo è il centro dell'introduzione per far capire ciò che verrà detto dopo. Portare a compimento, non negare ma compiere. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota, un apice, parole emblematiche dell'osservanza minuziosa del mondo ebraico. Lo iota sarebbe una I, un apice, l'accento che venivano messi sulle parole, della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. E che sarà allora adempiere la legge? Gesù ribadisce quanto era fino a quel momento invalso o dovevano la gente fare o no? Che cosa significa queste parole? Questa è la grande tensione del testo. Se uno non conoscesse ciò che segue, non capisce, e, o meglio, ciò che segue ha la sua forza dirompente proprio per questa introduzione che metterebbe in sé fuori strada. Lascia pensare che Gesù conferma quella logica antica. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel Regno dei Cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli. Dunque, ascoltate la nuova legge. L'uomo che articola il suo essere mite, misericordioso, no? Quello che diceva. Quali? E vabbè, dunque, Cristo, compimento della legge, nei dettagli, osservare, trasgredire il gioco, quale osservanza? E iniziamo a leggere il testo. Ripeto, leggerò con voi con una certa attenzione le prime due blocchi, l'ultimo lo lasceremo alla vostra al vostro lavoro, compito a casa, come lettura personale. Il compimento della legge con il prossimo, primo grande blocco, versetti 20-48. È la novità di Matteo. Luca, di tutto questo materiale, non ha nulla ed è uno degli aspetti dove c'è continuità e rottura totale con l'antico, perché qua i testi sono ogni volta presi dall'Antico Testamento, dalla Torah, ma io vi dico, questo è il gioco di quei versetti. Il principio di fondo, al versetto 20 c'è una specie di affermazione di fondo che darà l'articolazione a ciò che sia. Poiché io vi dico che se, ecco qua la parola giustizia, la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel Regno dei Cieli. Qui sembrerebbe che la giustizia che deve superare quella degli scribi sia un'osservanza puntuale di, come avevo detto prima, attenta a ogni minimo dettaglio della legge. Sembrerebbe, o forse no. O sentiremo adesso la paradossalità, la brutalità di una totale estremizzazione che Gesù fa di quelle leggi antiche. Siamo di fronte a una legge legalista, dunque, che Gesù propone, o siamo di fronte a una giustizia della passione, della generosità, della grandezza? E la vera giustizia sembrerebbe quella che scardina la giustizia giusta, quella che poi, nel suo nome, tu hai il diritto di ammazzare, o ti dà il diritto di avere ricompense. Quale giustizia qui Gesù propone? Quella legalista o quella della passione, del cuore? Appunto, primo ambito, le applicazioni di quale sia la vera giustizia. E il gioco che Gesù fa, partendo dalla vecchia formulazione, la fa, proprio dire, la spacca, la fa esplodere. Il primo ambito, la prima parola, anche lì vi giocherò per concetti chiari di questi testi. L'oggetto della giustizia di cui parla Gesù. L'oggetto è sempre e soltanto il tuo prossimo. Non ci sarà una giustizia di cose da fare per gratificare, onorare Dio, mai. Fu detto dagli antichi, cioè, e io rielenco qui le parole bibliche antiche che Gesù cita: non uccidere, non commettere adulterio, non giurare, occhio per occhio, dente per dente, e amerai il tuo prossimo. Tutti leggi che riguardano le mie relazioni con l'altro. Dunque l'oggetto della giustizia si realizza soltanto nelle mie relazioni col mio prossimo. Questo punto di riferimento, di partenza, la citazione dell'Antico Testamento, ha una nuova logica. C'è un punto nuovo che è la possibilità di capire quanto viene proposto, ma io vi dico, La nuova logica non è una deduzione razionale, ma è basata sulla testimonianza, trattina esperienza di una persona, Gesù. La forza della sua persona, ma io vi dico. È in rapporto alla fiducia e relazione con Lui che capisci la novità o lo sviluppo o il compimento della legge antica. Senza l'occhio puntato su di Lui non è possibile capire l'apertura che viene fatta poi. Non so se avete letto il libro del Papa su Gesù di Nazareth. C'è un testo agli inizi, in quel dialogo con il rabbino, la fatica del rabbino nell'accettare il cristianesimo era la prepotenza, la potenza che diventa prepotente, con cui Gesù fa di se stesso il punto di riferimento nuovo. La Torah in fondo è Lui, questo è inaccettabile, mentre per noi è discriminante. Non c'è una legge scritta, c'è una legge che è un uomo. Non siamo interessati al Vangelo noi, ma siamo interessati alla persona di Gesù, la quale è mediata da testa. Ed è la discriminante. Siamo dei cristiani. Questa è la discriminante dell'appartenenza a Lui. È Lui che fonda la verità su Dio. La nuova possibilità di pensare Dio e l'uomo per noi è determinata da Gesù Cristo, ma io vi dico. E la possibilità per noi di entrare in un modo nuovo di vedere il mondo è quanto Lui è entrato nel mio mondo personale. Terzo aspetto di quella serie, abbastanza ampia, vi è stato detto non uccidere, non commettere l'adulterio, non giurare, occhio per detto, occhio per occhio, amerai il tuo prossimo. Una giustizia che in Gesù ha la possibilità di essere capita. Qual è la misura, qual è l'obiettivo di questa giustizia? Siate perfetti, è l'ultimo testo, come perfetto il Padre vostro nel cielo, il quale fa piovere sono i giusti e gli ingiusti ed ama tutti. L'annunzio di Gesù, dunque, in ultima analisi, nasce dalla relazione che Lui ha avuto con il Padre, dalla comprensione teologica di chi è Dio e dunque di chi l'uomo dovrebbe essere delle nuove relazioni. Media la verità di Dio perché capita, vissuta da Lui e dunque diventa misura per me. La relazione col mistero del Padre, la parola nuova di Gesù è Dio e Padre. E le tue relazioni con gli altri, legale, misurale, a partire da questa verità. È il Dio della misericordia radicale, quella parola nuova che nel mondo ebraico era difficile da capire. Per noi siamo abituati a questo e poi non ci crediamo. Ma per loro sentire che Dio ama indistintamente al di là dei meriti, al di là della giustizia, del rispetto della legge antica, della vecchia giustizia, questo annuncio qui era scandaloso per loro. Non era comprensibile, non era accettabile. Hanno fatto una fatica boia per poter entrare in questa nuova logica. La perfezione di Dio è la gratuità. No, non è possibile. Ed è la buona notizia di Gesù, che Lui si manifesta sulla croce. Sapete, questo discorso qui sono domande da teologo, mette in serio problema. Se a me Dio mi chiede di perdonare e di essere grande d'animo, comunque sempre, l'inferno, com'è possibile pensarlo? Come mai che Lui non perdona? Sembrerebbe. Domanda, lasciamolo lì. Ma è all'interno. Il mondo dell'Antico Testamento e l'inferno non fa problema. Per il nuovo. Bene. La giustizia nuova, le misure nuove dell'umanità rinnovata. E qui sarebbe stato interessante, ma sarebbe enorme il lavoro, prendere ogni affermazione e commentarla. E si aprirebbero degli spazi enormi. Ma questo lo potete far da solo tenendo presente questi elementi qua. Chiavi di lettura. Secondo ambito, la vita vissuta in relazione a Dio. Capiamo qui cosa voglio dire? Sono il capitolo sesto, la prima 18 versetti. Anche qui la serie di testi che andremo a leggere, a ascoltare, a ricordare, sono aperti da un principio di fondo, da un'affermazione radicale che ha la sua concretizzazione, la sua specificazione nel testo che poi segue. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia, di nuovo ricorre la parola, quella che apriva il testo precedente, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Due aspetti da tenere presenti e poi andremo al testo. La vostra giustizia, qui capiamo che è una giustizia nuova, quella di cui parlava precedentemente, dunque è un modo nuovo di rapportarsi, ma, dice Gesù, pur vivendo relazioni, misure nuove, forse c'è un rischio di non vivere per lui che è la tua misura, ma per vivere, vivi in rapporto a quanto gli altri ti danno e ti riconoscono. Vivi tu la tua vita ogni giorno usando questa giustizia nel nome di Dio di fronte a Lui o in un rapporto contrattuale ti do, mi dai? Questa è un po' la questione di fondo. Indubbiamente qui non si tratta più della giustizia legalistica, l'abbiamo capito, è un uomo nuovo, un cristiano che vuole vivere misure diverse, ma resta il rischio di vivere per se stessi. Di vivere pur accettando una nuova logica, in fondo quella logica paga la mia come so forte. Tutti mi guardano, tutti mi onorano, mi stimano, sono qualcuno, proprio da cristiano. Questo è il peggio del peggio, eh? E Gesù su questo. Non gli interessa alla fine per nulla una giustizia nuova se questa ti porta alla vecchia logica di essere io bello, primo, importante, gratificato, della nuova logica. Ora, questo gioco, questo smascheramento che può capitare, questa confusione che può capitare anche a un cristiano, a uno che vuole vivere una vita di giustizia impostata sul nome di Gesù, Gesù la riconosce o la fa osservare come possibile in tre fondamentali ambiti. Le tre direzioni di cui parlavamo oggi anche durante l'omelia sono le tre, come posso dire, le direzioni cartesiane dell'esistenza di un uomo, i tre oggetti, diciamo così, i tre luoghi nei quali la mia vita si realizza. Una volta in quel modo, una volta in un altro, ma sono i tre ambiti che si intersecano tra loro ed è il tessuto del mio vivere quotidiano. Primo ambito, appunto, versetti 2 e 18. Verso il prossimo è il testo che abbiamo letto, quello che segue, tolti dei pezzi in mezzo, quello sul Padre Nostro, è il testo che noi abbiamo utilizzato il mercoledì delle ceneri. Tutti gli anni ricorre quel testo. È curioso che la liturgia ci pone quel testo nel momento stesso in cui noi ci vorremmo impegnare una vita nuova. Però lì dice non serve a niente se tu ti impegni, se in quel tuo impegnarti ci sta un autogol. Fai attenzione, ti stai ingannando. Ricadi in quell'autocentratura che in fondo volevi evitare. Allora, verso il prossimo, fare l'elemosina. Quando fai l'elemosina? Testo famosissimo. E lì tutte le tre elementi, le tre ambiti, le tre direzioni, è giocato su due parole. Gli ipocriti, tu. È sempre questa specie di gioco costantemente riproposto nei tre momenti. Gli ipocriti suonano la tromba per farsi vedere. È chiaro che qui in queste immagini Gesù stava riprendendo il modo di agire del tempo e dice, vedi, il loro modo di agire sarebbe da stigmatizzare come ipocriti, falsi, doppi. Questa è una delle cose che più ci ammazza, essere tacciati da ipocriti o menzogneri. Credo che sia uno dei giudizi più spietati che potremmo ricevere e ci ammazza se tutti di me. Ipocrita, tu menzognero, tu bugiardo. i livelli tra loro contrastanti, nascosti, dove si intrecciano, dove non sei tu, sei il mondo del buio, l'ipocrita. L'elemosina come guadagno per sé, questo in fondo è l'ipocrita. Ti do perché poi tutto ritorna a mio vantaggio e il mio io non dà niente se non in base a come è interessato. Quest'uomo è pericoloso. Questi uomini qui sono pericolosi. E la misura dell'inverso, bellissima quella frase, qualcuno ha detto che qualche pianista applica spesso quelle per come suona da cane, no? La sinistra non sa quello che fa la destra, no? Ma è la misura che Gesù dà per la limpidezza del cuore. Dimenticalo. Il tuo bene che hai fatto dovrebbe essere come noi preti quando ascoltiamo le confessioni, dimenticale dopo averle fatte. E questo ti dà la misura della tua libertà, della tua autenticità nel fare l'elemosina o nel fare misericordia. È chiaro che qui si sta trattando di un uomo autentico, liberare l'uomo dalla malattia più grave, quella della menzogna. Ed è un'operazione assolutamente difficile, ma totalmente preziosa. Qui si gioca l'umanità. L'unica verifica di un amore vero. Questa immagine molto forte, molto efficace, che è facile utilizzare per dire o misurare o garantirmi quanto sono libero nel gesto che sto compiendo, nel mio essere là dove sono, magari in un modo ripetuto durante la settimana, durante questo vale per una parrocchia come la vostra in particolare, dove la carità, l'elemosina è un ambito importante dove vi esercitate. Ma Gesù ci ricorda e vi ricorda guai. Sapete, io faccio una piccola confessione di ipocrisia forte. Io ho lavoro così, sbocconcellando il tempo, il mercoledì pomeriggio, il tardo pomeriggio. Adesso in Assisi anche con dei poveri. Ma quante volte li utilizzo? Li utilizzo quando ne parlo. Ah, perché vado dai poveri. Piccola notizia, perché questo procuri, ma come bravo lui però, ai poveri. E sono meccanismi dove in fondo liberarsi dall'io è difficile, ma guai non fare attenzione a questi meccanismi dove ritorna a mio vantaggio. Questo in ambiti diversi, ma smascherare se stessi è tanto utile quanto difficile, perché ritrovarci a essere degli ipocriti ci fa male lo stomaco. Allora, il tentativo è sempre quello di no, ma in fondo... Secondo, direzione. Allora, verso fuori, verso gli altri, verso Dio, la preghiera. Gli ipocriti, anche loro, amano stare ritti nelle sinagoghe, pregano perché ci sono altri nella Chiesa. Se non ci fosse nessuno, non ci andrei. Perché l'appartenenza, le convenienze, in fondo è giusto, è necessario, i giochi sociali. Mi domando io come frate, se la comunità alla mattina e alla sera non andasse in preghiera, quanto farei da solo? E dunque quanta la mia preghiera è legata a quanto è vista? O è il bisogno di altro? E il Signore è qui spietato, non gli interessa il gesto, in fondo è più per lui importante il cuore che il gesto in sé, anche se è buono. Il gesto in sé viene ammazzato se le tue intenzioni, il tuo profondo, il cuore giù dentro non è autentico. Là si gioca la vita ed è quella vita lì che il Signore è interessato. Non ai prodotti e ai risultati, alla tua profondità, là dentro. Il cuore dell'uomo è la vista e là dentro vuole arrivare. Con un coltello, un bisturi sicuro, forte, che fa male. Tu chiudi la porta della tua stanza, tu vedi. Fai l'inverso di quello che il cuore vorrebbe, di quello che ti piacerebbe fare, fai l'inverso, perché questo è sicuro, stai ritrovando che lì c'è un meccanismo di autonomia, ti sta ingannando. Vai sul monte o nel deserto e non in chiesa. È curioso che nel tour del Vangelo, tutti sono concordi questo, il luogo della preghiera di Gesù sembrerebbe, non che non lo volesse fare o non l'abbia fatto, avrà fatto sicuro, ma il luogo della preghiera di Gesù è sempre il deserto o la montagna. Va nella sinagoga o per predicare o per liberare o per combattere, ma non prega, il Padre suo l'ha detto. Vai sul monte o nel deserto, i due luoghi preferiti di Gesù. Ed è interessante, Luca in particolare, questo è notato, quando Gesù ha dei momenti di molta gloria, dopo per esempio mi viene in mente adesso il miracolo della moltiplicazione dei pani, o una serie di miracoli agli inizi del testo di Marco e di Luca, quando vanno per farlo re o ci siamo, è arrivato qualcuno che risolve i nostri problemi, il rischio di diventare importante, lui scappa via e va nel deserto o in montagna di notte, alla mattina presto, per ascoltare la logica della vita, per non cadere nell'ipocrisia e tornare a quel tu profondo che soltanto in quel silenzio solitario tu puoi raggiungere. Questo non vuol dire non venire in chiesa, ma tu che vieni in chiesa fai attenzione perché ci vieni. Terzo momento, l'altra direzione generale è verso se stessi. Quando digiuni, gli ipocriti si sfigurano la faccia, sempre loro, si fanno vedere, perché possano essere ricompensati della gloria degli altri. In fondo la fatica che fanno i belli della TV, e fanno tanta fatica quelli per rimanere belli, e per poter dire come sei bello. Le nostre fatiche cristiane, qui si tratta delle scelte cristiane di vita, di un tu che si cura e fa digiuni in forme diverse, ma per chi o perché, di nuovo, le motivazioni che vanno ogni volta ricercate, che sono non sempre così semplici da riconoscere. Tu profumati il capo, mostra in te un uomo allegro, un uomo l'inverso di quello che... Dunque, le tre categorie, le tre direzioni perché la giustizia, quella di cui parlavamo prima, sia vissuta in un modo autentico. C'è il rischio, dice Gesù, che la tua giustizia nuova, la tua vita cristiana, poi di fatto si auto-neghi, entri in collisione con se stessa, ci sia un cortocircuito, perché nel tuo vivere la giustizia, questa nuova, tu però sei di fatto un ipocrita. E delle tue opere non serve a niente, a nessuno, perché non serve a te. Perché non serve a te. Cioè, la conclusione di questa serie delle tre direzioni. Perciò io vi dico, io l'ho lasciato alla fine, lì pure ritorna ogni volta, perciò io vi dico. L'incontro con un tu autentico qua dipende con l'incontro con un io forte. Chi è l'io che ti dà le misure della tua esistenza? Perciò io ti dico. L'autorità di un maestro che scardina i meccanismi falsi del cuore. Da soli non ce la facciamo. Altro elemento conclusivo che ho sempre lasciato da parte è la ricompensa. La ricompensa di Dio. Perché soltanto nell'autenticità del cuore tu, il Padre che vede nel deserto, nel segreto, ti ricompensa. Cioè, sì, ti mandi in paradiso? Cioè, pensate che semplicemente la tua autenticità, il tuo sforzo di rinunciare anche a quella piccola gratificazione, allora finalmente il Signore tocca. O la ricompensa di cui parla Gesù è già, il regno di Dio è già qui, cioè nella libertà del cuore che tu sperimenti, in quell'autenticità del cuore che ti rende un uomo beato. È l'autenticità del cuore e la sua capacità di liberarsi dall'affanno dell'autocentratura. Questa è la ricompensa, questo è l'uomo autentico, l'uomo nuovo, che non sarà possibile se non nel non ancora escatologico. Qui a volte sì, a volte no, come quello dice il carabiniere che deve andare a vedere se funzionava la freccia. adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no, risponde, no? Così noi a volte funziona, a volte riusciamo a essere uomini liberi, autentici, altre volte no. Però è la ricompensa che noi vorremmo, è questa, la libertà del cuore, l'uomo autentico là dentro. L'ultimo ambito, il terzo, lo accenno semplicemente, lo ricordo, perché vorrei giungere alla conclusione. Ho un'ora quasi che parlo e credo che sia giunto il momento di chetarmi. Dunque, i versetti finali, che sono una serie di divieti, vi dicevo, non accumulatevi tesori, famoso testo ampio sulla ricchezza, siate liberi, leggeri, ecco, siate leggeri, perché la ricchezza vi terrà schiavi, il vostro cuore sarà attaccato a quel mistero di seduzione, e qui sarebbe da fare tutto un lungo, ma me lo sono risparmiato. Non giudicate, non diventate arroganti voi con la giustizia nuova, la possibilità di ammazzare il fratello con il diritto. Ma io ho detto la verità, io ho detto, per ammazzarlo ho detto la verità. Non date le cose ai cani, sprecare parole nei confronti degli altri. I tre non seguiti da fate, coraggio, serie di ammonimenti. Chiedete e vi sarà dato, il testo della preghiera fiduciosa, appellatevi al Padre che è nei cieli, attaccatevi a Lui. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. Su questo testo, la regola d'oro del Vangelo, chi è venuto da Assisi l'ha già sentita, Francesco di Assisi l'ha ripresa e l'ha ampliata in un modo molto forte. La ricordate la regola di Francesco qual era? Dice: tu agisci con l'altro come vorresti essere trattato se tu ti trovassi nella sua situazione. La sostituzione, l'empatia, diremmo oggi. Qua c'è una paritarietà. Tu fai come vorresti, no? Due pari. Là invece dice: il problema è quello che è sotto di te. Come agire con lui? Per poter agire, diventa lui prima di tutto. Fai finta di essere lui. Esci e senti i sentimenti da utilizzare. È lo stesso principio, ma radicalizzato. Quando la vita è tra rapporti impari, vorrei dire. Ultimo, entrate per la porta stretta. Un materiale pure questo di grande interesse, che tocca la vita anche qui. Ogni volta, fratelli, riguarda le nostre relazioni umane. Non c'è uno straccio di testo in cui si dice Dio ha dei diritti, tu devi rispettarli. Li rispetti tutti ogni volta che ti rapporti con l'altro in un modo nuovo. E Dio sarà onorato. La gloria di Dio è l'uomo vivente che è capace di amare. Ma volevo arrivare appunto alla conclusione del testo, il brano di chiusura. Ah sì, ce n'è un altro ancora, guardatevi dei falsi profeti. Vabbè. Poi con le 12 tribù di Israele avrete modo di lavorare. Mi sembra che la prima brano che avete fatto era... Ah sì, le genealogie, no? Su quella storia là. Per cui quando arriverete a questi brani, fate attenzione, cosa c'è qua dentro? Aprite questi brani e io non supplendo a quello che io non ho fatto. Bene, ultimo testo, la chiusura. Testo di chiusura, osservare e vivere la nuova giustizia. È il versetti 21-27 dell'ultimo capitolo del discorso della montagna. Osservare è mettere in pratica. Osservare la parola significa farla vita, farla diventare sangue e carne. Userò due parole un po' strane, ma le capiamo subito. Qui si tratta del testo 21-23, anzi se forse era meglio ascoltarlo un momentino, dice così, mamma mia sei piccola, io non è che sono vecchio Claudio, sai, che ti pare a te, perché che non ci vedo perché non vado veloce come te, non so se c'è ancora. Dice, io però, non chiunque, 21, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, cioè entrerà in quella libertà del cuore. Questo è l'uomo che è nel Regno dei Cieli già, e definitivamente poi. Ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli, cioè che utilizza quella misura nuova di esistenza. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome, cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò a loro, non vi ho mai conosciuti. Qui potremmo aggiungere, ho fatto molte prediche, ho scritto dei libri, sono alla messa tutti i giorni, insomma. Qui si tratta dell'opposizione tra due parole teologiche, ma che avrete ascoltato altre volte. La chiara distinzione tra ortodossia e ortoprassi. La prima, l'ortodossia, deve condurre alla seconda, ma la seconda può essere senza la prima, perché è soltanto la seconda, l'ortoprassi, che determina la qualità vera di un uomo. Cos'è l'ortodossia? Orto, giusta opinione, cioè l'affermazione di verità accettate come tali e proposte in quanto verità, i vari dogmi. L'ortoprassi è un agire giusto. E dunque l'ortodossia di fatto è più importante perché è la vita che verifica le idee e non l'inverso. È le qualità delle nostre relazioni che dice se Dio c'è ed è morto per noi o è soltanto una pia finzione. E questo è un guaio per noi cristiani e per la Chiesa nella storia dei 2000 anni. Io sto leggendo un libro, non parlavo ieri a cena, di un ateo, l'illusione di Dio, non so se avete sentito parlare, di un ateo biologo che ha, dice lui, non c'è nessun motivo per credere in Dio, non c'è nessun indizio serio, e un uomo ateo vive in modo molto più umano che un cristiano. Tra le altre argomentazioni, tipo scientifico, lui lavora sul darwinismo soprattutto, tra le altre argomentazioni è che la vita di fede, l'ortodossia, ha portato spesso alla morte, alla violenza, alle divisioni, ai blocchi contrastanti. E non c'è del tutto torto, quanto l'ortodossia era l'unico punto di riferimento. E sembrerebbe che Gesù dell'ortodossia non sa cosa farne. Un testo di aggiunta per verificare questo è il testo di Matteo, sempre in lui, il capitolo 25, 31, 46. Sapete cos'è? Il capitolo finale del Vangelo di Matteo, guarda caso, proprio alla fine, e poi inizia la passione del Signore. È la famosa parabola di quello che capiterà di là. Lui non ci ha detto molto su quello che sarà dopo, però qualcosa ce l'ha detto che riguarda radicalmente quello che succede di qua. Alla fine ci dice, in fondo ci direbbe, ma non ti sta a preoccupare quello dal di là, il problema è come vivi qui, perché qui sarà nient'altro che il di là sarà nient'altro che il prolungamento del di qui, il compimento, la realizzazione della giustizia. Bene, in quel testo dice che quando tutti si presenteranno a lui, il re della storia si siederà sul suo trono e giudicherà. E il grande stupore di coloro che si presenteranno a lui è che gli ortodossi vengono rifiutati, gli ortoprassici, non so, vengono accettati. Dice, ma come, io ero affamato, assetato, senza tetto, tu hai fatto giustizia, quella nuova giustizia, o no? E la cosa strana nella parabola è che chi ha fatto opere di giustizia nuove non sapeva che lì c'era il Signore, non l'ha fatta nel nome del Signore, non ha fatto un'applicazione teologica, ha dato il cuore a colui che aveva bisogno. Simone Weil, non so se avete conosciuto sicuramente, una donna di grande intelligenza e con dei testi incredibili, dice, se io ho fame, mangio. Non per onorare Dio, mangio. Se lui ha fame, gli do da mangiare. Non perché lì c'è Dio o perché ha fame. Coloro che hanno incontrato il regno dei cieli per la definitività, è perché qua, pur non sapendo di teologia, pur forse, scusate, non andando in chiesa, pur non dicendo il rosario, hanno fatto gesti di umanità nuova, hanno creato rapporti nuovi, liberi, e sono diventati qui, senza accorgersene forse, ma sicuramente di là, beati. Perché hanno usato la mitezza, la giustizia, la misericordia, la pace, perché c'era bisogno di misericordia, di pace, di giustizia, punto. L'ortoprassi e l'ortodossia. Dio non c'ha nessun bisogno che noi andiamo in chiesa a dire il rosario. Dio è Dio al di là dei nostri gesti. L'immagine che uso sempre è che se tu vai al sole con la candela per aumentare la sua luce, forse la candela non è che aiuterà il sole a essere più sole. Ecco. Ultimo testo di questo doppio, di questa chiusura, una chiusura doppia, osservare e mettere in pratica, e questo uomo nuovo sarà un uomo autentico, un uomo forte, la famosa parabola della casa sulla roccia. La nuova giustizia crea un uomo, più saldo. Il testo di Matteo, che chiude il brano del discorso della montagna, non mette la misura dell'agire nuovo in base a come tutto il mondo cambia, in base a come abbiamo avuto delle strategie che ha risolto tutti i problemi del mondo, ma dice in base a come tu sei diventato un uomo forte, un uomo saldo, un uomo che ha una casa con delle fondamenta che reggono. Non c'era per salvare il mondo. Se gliela facessimo, bene, ma pure quello che poteva farlo è morto in croce, ma mezzo fallito, alla fine, no? Un po' di consolazione ce la dà. Ma il problema è salvare te, cioè entrare nell'autenticità di te, avere delle salde fondamenta, la tua casa, che non è un individualismo piego, è un vivere per, fino in fondo, e tu sai che poi non sei il salvatore del mondo, ma perché questo impegno possa essere per te un cavare fondamenta sulla roccia. È la riuscita di tale logica, non è nei grandi numeri, ma nella mia vita. Colui che ascolta diventa saldo. Si nasce e si muore da soli. Un uomo è prezioso perché sale e luce della terra per gli altri, ma il sale e la luce al primo compimento della sua natura in base a come è sale e luce. Poi la luce si espanda e possono farne un'occasione per vivere meglio, sicuramente, o no. Ma che il sale sia saporoso e la luce luminosa, questa è l'essenza della nostra esistenza. È un uomo saldo, un uomo che regge quando la vita gli chiede di più, quando arriveranno i marosi e lo tsunami dell'esistenza. Quell'uomo sarà un uomo. I nostri santi, Don Benzi e tutti quelli che conosciamo, tutte le persone autentiche, sono delle persone che hanno cavato sulla loro storia pietra, un fondamento solido sulla pietra, che è, e chiudo, nostro Signore Gesù Cristo. La possibilità di essere uomini saldi è fondare su questa roccia. Come si conclude la predica? Amen.
Contingentiamo bene i nostri tempi, ringraziamo il Padre. 20 minuti esatti di dialogo, mezz'ora esatta di adorazione e di silenzio, e poi la preghiera del Vespro. È un piccolo tour de force, ma siamo in Quaresima, in fondo sono 2 ore e i nostri ragazzi ne fanno 6 al mattino a scuola, quindi possiamo offrirlo al Signore. Ringraziamo il Padre ancora e iniziamo subito un dialogo spirituale essenziale a cui passo volentieri il microfono. Un saluto affettuosissimo ai volti nuovi che intravedo in fondo in alcuni banchi. Siate benvenuti in questa comunità. Una sorella che ho conosciuto prima e altri che ho salutato. Prego.
Allora, io volevo chiedere questo, perché sì, mi chiedevo in tutto questo discorso, visto che c'è un rapporto intimissimo proprio tra l'uomo e Dio, qual è il ruolo della Chiesa? Perché sembra proprio bypassare totalmente quelli che sono magari gli intermediari poi, no? Che sono sempre stati gli intermediari tra l'uomo e Dio. I sacerdoti, cioè gli uomini di religiosi, che ruolo hanno e che rapporto noi dobbiamo avere con questi, visto questa direzione preferenziale, no? Tra l'uomo e Dio. Ecco, questa era la mia domanda, perché l'ipocrisia purtroppo, come dicevi appunto, si misura proprio attraverso questi intermediari, cioè sono i capi espiatori, non di questo. E molto spesso siamo spiazzati noi cristiani, forse appunto per le colpe di questi ipocriti, di questi intermediari. Diciamo, è l'accusa principale che fanno della Chiesa, anche i ragazzi con cui lavoro. Dicono, non è che io non credo in Dio, non sopporto i preti, non sopporto la Chiesa, ma sono cose che anche vengono...
Frati sì, però,
non lo so se hanno messo in mezzo, ci mettono in mezzo anche loro, però... Quindi questa era un po' la curiosità anche in questo percorso molto bello che ci ha indicato, grazie.
Sì, c'ho il microfono. Sai, io non l'ho detto, ma mi sembrava, sentite, sì, no, devo avere le mani libere, mi sembrava abbastanza ovvio, forse l'ho dato appunto per scontato, il discorso di Gesù, di Matteo, è per far nascere la Chiesa, dunque nella globalità di un gruppo che vuole essere quelli di Gesù, che poi si organizza con ruoli diversi, no? Ma nella loro globalità, voi che volete essere dei miei, perché dice all'inizio del testo, si avvicinarono i suoi discepoli e lui disse loro. Si tratta di creare un popolo, un gruppo, una comunità che ha un criterio di vita partendo da Gesù, è la Chiesa. È chiaro che la questione è quando questo gruppo tradisce l'ideale o il programma invertendo, cioè utilizza di quello stile di vita per diventare qualcuno, ed è la tentazione demoniaca per eccellenza, usare di Dio per diventare Dio. Quando la Chiesa fa questo, fa un peccato mortale. E non c'è, ma la Chiesa non vuol dire poi di fatto Don Vincenzo, Padre Pietro, anche noi, ma noi siamo non degli extraterrestri specializzati, siamo delle persone che come voi nella solidarietà di un gruppo, di una comunità, tenta di parlare autenticamente di Gesù. È chiaro, siamo i primi più esposti e la fatica di essere più autentici perché di riferimento, indubbiamente. Ma è la comunità cristiana che qua deve annunciare la possibilità di un mondo nuovo. A me piace che queste parole vi dicano una comunità cristiana come la vostra, dove l'impegno per un mondo nuovo c'è, non ci si riduce a andare in chiesa, ma la chiesa, l'esperienza di fede, produce impegno e profetismo, con tutta l'ambiguità del nostro cuore. Ma e questo non è una specie di scusante, giustificante delle nostre schifezze, trattino con ipocrisia. E questo, il Signore ha scelto questo corpo complesso, vecchio di 2000 anni, con delle strutture forse obsolete e di potere, dove, nonostante tutto, nonostante il nostro peccato, lo Spirito del Signore ancora c'è, in modalità profetiche e magari anche nella contraddizione di certe scelte. Se fossimo santi tutti quanti insieme, questo mondo sarebbe illuminato da un faro efficace, ma non lo siamo. E siamo anzi contro indicazione. Questo non è scusare Don Vincenzo, Padre Pietro, il Vescovo, il Papa, però non, l'identificazione con queste persone è perdere la ricchezza di una comunità, che siamo noi, che siete voi. Ed è molto più bello pensare così. E che voi abbiate la possibilità di dire a noi: stai sbagliando.
Mi è piaciuto ma tanto quello che hai detto fino adesso, perché mi convince sempre di più che Dio serve solo a una cosa, in qualche modo, a farci capire chi siamo, come siamo fatti. Serve molto più della biologia, capire dove è il cuore, dove è il cervello. Dio serve semplicemente a questo. E serve anche a farci capire, come ci diceva Don Oreste, del perché cerchiamo di essere cristiani. Perché, come diceva la prima lettera di Giovanni, la vostra gioia sia piena. Siamo qui per scoprire qual è la vera gioia. Perché spesso diciamo, anche se diciamo molto spesso delle cose vere, altrettanto spesso non diciamo la verità. Non è la stessa cosa dire le cose vere e essere dalla parte della verità.
O fare la verità.
O fare la verità. Dire forse è la stessa cosa. E credo che il discrimine, l'hai descritto molto bene, è la gioia che esprimiamo, la misura della verità che ci abbiamo dentro. E questo è come dire, le cose che diciamo dobbiamo essere disposti a dire: quello che ti dico è bellissimo. E qui il salto di qualità delle parole che noi riusciamo a dire all'altro. Ci scontriamo con il limite. Il limite però credo che sia la cosa più dinamica che esista, in questo senso che non è un fermarsi per paura di dire delle cose o di fare delle cose, tutt'altro. Scopri che l'orizzonte è irraggiungibile solo se cammini e ti accorgi che aver fatto 2 passi o 100 passi non conta, perché l'orizzonte è sempre là e quindi non è la tua la verità, ma è un camminare. E quindi il limite lo scopri solo se vai avanti, se questo ti comporta una solitudine, se sei disposto alla solitudine di quello che dici e di quello che fai, e credo anche se ti rimane dentro il desiderio di condividerlo in una comunità, in un insieme di persone che condividono la bellezza e la gioia che tu credi di non di possedere, ma di vivere. Ecco, l'idea del limite non sia una cosa che ci fermi. È chiaro che si scontra davvero con il nostro limite, ma non è un limite che decidiamo a priori, diciamo che lo decidiamo quando abbiamo fatto i guai.
Sì, non aggiungo nulla sulle sue parole belle. Soltanto un aspetto, una sottolineatura sulla gioia, no? Che non deve farci cadere in un malinteso. La gioia, come posso dire, non è una specie di così, no? Di vivere a mezz'aria. Qualche volta sì, ma la gioia della profondità, della verità di questa parola. Non credo che sia un sentimento gioioso, così brioso, no? Ma sia una esperienza di appartenenza. Cioè, il cristiano non è quello che vive che bello, con il sorriso, perché a volte quando siamo sulla croce non si può sorridere, si urla, Gesù Cristo ci aiuta a urlare senza vergognarceli, ma è la possibilità che quella fatica, quel momento tanto difficile, non ti fa sorridere per nulla, non spegne l'appartenenza, cioè la relazione con una realtà che è Gesù Cristo. Questo è lui. La discriminante non è quanta capacità hai di essere bravo e dunque superiore alla media e indifferente a tutto, ma quanto la tua vita la leghi a lui come punto di riferimento ingestibile, non è a tua disposizione, è un oggetto, ma, e dunque spesso sei solo, sembrerebbe, ma la relazione con lui non si fa. Questo è un uomo che è capace di tenere. Ed è una gioia, diciamo così, la parola può essere usata, ma con un sapore più profondo, più adulto, dove includi anche la morte.
Penso che poi, quando abbiamo ancora 10 minuti, il padre può mettersi nella cappellina del sacramento, che è abbastanza riservata per il dialogo, o anche la confessione, ma anche il dialogo. Prego. Davvero il tempo è denaro.
Senta, io parlo per una persona che sono ancora alla ricerca, partecipo, però molte volte questo discorso dell'ipocrisia io me lo sono sentito proprio addosso, non nel senso in cui l'ha messo lei, così per far vedere, proprio perché molte volte certe situazioni le vivo forzatamente. Io oggi non volevo stare qui, volevo stare in un'altra parte, eppure sono venuta, lo dico proprio spontaneamente. Allora, io mi chiedo, questo essere sale, essere luce, è per una persona che già comunque già ha trovato quello che cercava, per cui le resta spontaneo? Per me ancora non è così spontaneo, per cui molte volte vivo queste situazioni in maniera forzata e mi sono sentita molto vicino al discorso che ha fatto lei, l'ho sentita veramente ipocrita tante volte. Mi dia una risposta perché...
L'ipocrisia sia quando fai i calcoli, no? E quanto mi ritorna, quanto ci guadagna, quanta fama, onore, stima ci vengono a guadagnare. Quello che tu stai vivendo in questo momento, non credo che ci sia all'interno della ipocrisia, non so per quali dinami o quali forze, però non è che uscendo da qui tu avrai un conto in banca sulla fama riguardo alla stima che altri hanno di te o non di te, non lo so. E questo, l'ipocrisia cristiana è quando il gruppo è coeso e i giochi, come posso dire, non di potere ma di relazione, no? Chi conta di più, chi conta di meno, faccio questo, non faccio quest'altro, come una comunità come la vostra. Le comunità anonime, come spesso le parrocchie, non c'è il rischio dell'ipocrisia perché non c'è la fatica della vita. Mentre una parrocchia dove la vita come la vostra è abbastanza compatta, con diversi impegni, cioè può essere il rischio che si innesti così sotterraneamente dell'ipocrisia, delle relazioni concorrenziali, di chi comanda, chi non comanda, chi deve parlare, chi non deve parlare, tutto questo mondo dove non è più il rapporto a lui, e dunque una libertà e una verità delle relazioni, ma in un scrutarsi, in un gioco di rapporti, di potere, più o meno sottili, più o meno sottesi. Su quelli il Signore vuole far luce per guardare quelle profondità. Chiaro, ci sono dei momenti nei quali facciamo dei gesti, non ci avremmo voglia, li facciamo, non so per quali motivi, adesso nel suo caso. Ma credo che non siano legabili direttamente a questo atteggiamento di ipocrisia, ma forse di dovere, di sostanza, ci vado lo stesso, è un altro ambito. Mi sembra che quel gioco dell'ipocrisia sia soprattutto quando i rapporti si fanno più intensi, più stretti. E questo io ci ho insistito abbastanza perché in questa parrocchia, proprio per le relazioni che ormai comincio a conoscere, belle, proficue, di impegno pastorale, di impegno caritativo, può anche immettersi il demonio, perché il demonio gli piace di scombinare le relazioni. Quando ci mette questa polvere dell'ipocrisia e della concorrenza e del potere, ammazza l'opera di Dio. Poi lui il Signore fa il di là e per fortuna, però noi cristiani vorremmo essere furbi, no? Giocare di anticipo su certi meccanismi, smascherarli, riconoscerli, chiamarli per nome, confessarli. Non so se mi sono spiegato. Poi magari se vuoi un discorso un po' più giusto per te, se facciamo una chiacchierata brevissima, per cui non sentire venire in chiesa come un atto di ipocrisia o di falsità. Ecco, dovrei capirlo meglio, ma penso che non sia di questo il discorso per te. Non ti voglio togliere questo problema, nel senso che ce l'hai, approfittare per guardarlo bene.
Ecco, senza calcolo, come ha detto lei, per essere più immediati, allora non faccio nessun calcolo di ragionamento per la mia fama, così però espongo i pensieri che mi sono venuti. Ecco, un pensiero è dove lei ha detto che guardando il Vangelo di Matteo, nella misericordia che gli si propone, c'è quasi un dubitare, no, sull'inferno, mentre noi sappiamo perfettamente che l'inferno c'è, c'è una serie di scritture che ce lo confermano in maniera piena, il Papa lo ribadisce sotto Quaresima in maniera eccellente, perché ormai sono da molti anni, no, che si vuole quasi nascondere questa realtà. Ecco, allora in questo senso mi sono permesso di dire qualche cosa. Poi sulla preghiera, lei giustamente ha detto benissimo che non ci vuole la preghiera ipocrita, quella del farsi vedere così, però c'è anche un santo che dice che chi prega si salva, chi non prega si danna. Quindi io do molta fiducia a questa parola. E anche sul Santo Rosario, no? Lei ha detto che giustamente se uno prega sempre il Rosario non è detto che si salvi. Certamente anche appartenere alla Chiesa Cattolica e credere nei suoi dogmi per me può essere anche una salvezza, perché se non seguo quello che mi viene detto di fare e vado contro la volontà di Dio oppure la rifiuto, posso anch'io meritarmi l'inferno. Quindi certo, in questo senso è chiaro. Però anche qui, quando poi anche molti papi hanno ribadito dell'importanza della preghiera del Rosario, noi andiamo a dire il Rosario, che poi non lo diciamo bene, non lo meditiamo bene, non riusciamo a viverle in maniera piena, è giusto che veniamo richiamati, però da qui a dire che quasi il Rosario sia un accessorio, non è un accessorio, perché poi nel momento in cui la Chiesa lo riconferma, noi andiamo dietro ciò che la Chiesa ci dice. Poi l'altro appunto che volevo fare, come ha detto anche la ragazza prima molto bene, dice nel suo ragionamento, che chiaramente non è che voglio fraintendere molto forte su Matteo, perché Matteo in fondo ci dice che per fare la Chiesa, per fare il Regno, dobbiamo proprio rimetterci in gioco, dobbiamo spogliarci, perché sennò è inutile, diventa veramente un'ipocrisia, no? Seguire Cristo come pare a noi, cioè è logico, cioè non possiamo più farlo, no? Però la Chiesa, l'importanza della Chiesa è sempre da ribadire, perché noi dobbiamo dare perfetta obbedienza al nostro Papa, dobbiamo obbedire all'ordine sacerdotale, poi i nostri sacramenti vengono tutti impressi attraverso l'ordine apostolico, quindi attraverso praticamente i nostri sacerdoti. Quindi ecco, era solo per dire insomma che ci sono un po' di ortodossia, ma un attimino rivalutata, perché è molto bello il discorso che fa lei, no? Che giustamente poi Gesù ci vedrà con gli occhi del cuore, quindi vedrà se siamo ipocriti in quello che facciamo, no? Però effettivamente il Signore nella sua grande misericordia ci ha dato per l'appunto la Chiesa, ci ha dato che ci può seguire, e poi quando veniamo in Chiesa a pregare possiamo andare anche sul monte, però quando veniamo in Chiesa ricordiamoci che abbiamo il Santissimo Sacramento, che noi preghiamo di fronte a Dio, a Gesù, no? Che è vivo, no? In anima, corpo e divinità, poi c'è il nostro sacerdote, a sua volta è ordinato, e quindi c'è l'altro Cristo, come dice San Francesco, quindi voglio dire, non è che siamo così sprovveduti. Se dopo utilizziamo tutte queste cose per fare qui la finta, poi fare la bella vita fuori e non seguire Gesù, è chiaro che meriteremo a quel punto l'inferno più di tanti altri, perché come dicevo lei prima, che magari non credono, però magari fanno delle opere buone, sante, e si convertono, cioè che il Signore poi avrà di loro pietà e misericordia. Ecco.
Sì, io sono laureato in teologia dogmatica, tutti i dogmi li conosco tutti, no? E dunque, soltanto che Qualcuno ha detto, saranno i poveri ad accoglierci in paradiso, no? E dico che la risoluzione della vita cristiana, la verifica della vita cristiana è quanto la nostra presenza cambia il mondo in dandogli possibilità di speranza. Questo uomo però che vuole cambiare il mondo, che vuole dire... Sentite, sono... urlo più, devo urlare più forte? Questo mondo, questo uomo che vuole essere un motivo di speranza, per esserlo deve alimentarsi. Dunque la preghiera ha senso, tutti i nostri gesti, per metterci in collegamento con quella logica, perché però quella logica diventi l'ultimo obiettivo. Fino ad oggi il problema non è stato difendere o favorire la preghiera. Noi tante preghiere abbiamo fatto sempre da 2000 anni. Il problema è che questa preghiera non è stata capace di incidere sulla storia. Ed è mancato l'essenziale. Allora, tanto che il Signore, per ricordarci dove il gioco del rapporto dello strumento per il fine e non viceversa, ci racconta quella parabola. Quella parabola è sconvolgente. Cioè, l'ultimo perché dello star qui è perché dopo il mondo possa essere meglio, salato e luminoso. La luce e il sale nasce da una relazione con Gesù Cristo. Allora il nostro pregare, i nostri gesti, questo è l'alimento perché la luce risplenda e il sale sia saporoso. Ma perché sali e illumini? Ci siamo fermati in sacrestia. E io lo dico forte in una parrocchia che invece, per fortuna, non è soltanto in sacrestia, che ha l'intelligenza e l'urgenza di dire: ma questa fede, quali prodotti dovrebbe portare per dare speranza a questo mondo? E perché la nostra fede diventi una gioia, una fede, l'appartenenza a Gesù Cristo che è capace di incidere sulla storia. Allora il rosario, la preghiera, l'ufficio, quando diventa una tassa che devo pagare perché Dio è contento, non serve a niente. Quella è un rapporto giuridico perché Dio gli piace la caramellina settimanale, quotidiana, annuale, e lui se la mangia e poi ne mette in altre e lui è contento. Ma questo non è Dio, questo è un surrogato della nostra più bassa, della nostra umanità. È su quello che il Vangelo incide profondamente, perché il mondo ebraico era pieno di legalismo. E allora quando cadiamo nel legalismo, noi cristiani che andiamo in chiesa, noi preti, ammazziamo il Vangelo. Questo è l'inferno. Io nel credo non c'è nel credo, no? Ma comunque non lo tocco l'inferno, no, per carità. Sto leggendo un testo che vorrei tradurre dal tedesco, è un libro tedesco che un certo Schwager è morto, cioè un gesuita di Innsbruck, che tratta la questione del paradosso del nominare Dio su due temi fondamentali: la bontà di Dio e la giustizia di Dio. Spesso questi due termini, con tutte le conseguenze, entrano in collisione, fanno cortocircuito, no? Se li metti insieme in un modo serio. Ma noi manteniamo fermo il paradosso di parole che da sempre la Chiesa ha sentito come giuste per Dio, che sembrerebbero a volte non poter star bene insieme. Li manteniamo la tensione. Appunto, uno che mi ha fatto impressione, lui diceva, ragionando insomma lì, che il testo, questo qui, dove Dio dice tu devi essere generoso nel perdonare, a noi è chiesto in un modo urgente, radicale, sempre, 70 volte 7, un pensare, diciamo così, primario, adesso non dovrebbe fare teologia, ma non vogliamo farlo, quello primario, pensare a un Dio che non può perdonare i miei peccati, cioè l'inferno per la vita eterna, è difficile così. Poi, manteniamo fermi il paradosso, non voglio, no? Però di un Dio spietato, fino a ieri ci siamo nutriti, e questo sembrava assicurare la frequenza in chiesa, sembrava che era l'unico modo di vivere. Questo testo dell'illusione di Dio, Stoateo, il dio poliziotto è l'unico che funziona, lo diceva, e noi dobbiamo dire non è vero. E allora l'inferno è una questione seria, che le nostre atti hanno valore, questo è il problema, la mia libertà si entra in gioco, se io faccio dei gesti ho una responsabilità con me stesso e Dio mi tratta da tutto, questa è una questione dell'inferno, per dare valore alla mia umanità. Ma allo stesso tempo, quando penso seriamente a Dio, ma era più una suggestione, era più una provocazione, ecco, per la... non so se mi sono spiegato, insomma. Poi c'è la parroco di Reggio.
Una cosa molto rapida, volevo, se mi dai la tua interpretazione di una frase del discorso della montagna che hai citato molto al volo prima, una frase che mi ha sempre lasciato un po' perplesso, di non dare le cose sante ai cani, puoi dare una spiegazione di questo?
Io credo che quella affermazione molto forte, molto, sia all'interno del clima matteano della sua comunità, cioè la parola nuova di Gesù Cristo che veniva sbeffeggiata probabilmente da quegli ebrei che ancora non si erano convertiti in quell'ambiente matteano, cioè di quella comunità di X città. Allora era come dire non vi preoccupate, non state ad angosciarvi, usa una parola fortissima, non date le perle ai porci, perché veniva rifiutato, veniva banalizzato, non so cosa sarà successo, ma il primo livello interpretativo è relazionato alla storia contestuale da cui nasce. Che cosa significhi per noi? L'applicazione è stata fatta a volte un po' violenta e non è così corretto a volte utilizzare la parola di Dio, sganciare una cosa e farne come tante coltellate da dare agli altri, cioè stabilire chi è il porco e chi c'è la perla. Il discorso poi diventa complesso, no? Che spesso gli altri sono porci e noi ci abbiamo le perle, normalmente funziona così, ma non si sa se poi... Però il contesto la prima interpretazione, il primo livello da tenere presente è il contesto storico preciso e credo che nascesse da questa conflittualità all'interno di quel mondo giudeo-cristiano. E noi ci andavano giù pesanti, non è che le storie di Paolo ce lo dice, le persecuzioni di Paolo andavano giù pesanti. Non so se sono convinto. Poi non sono esegeta, per cui faccio di soppiatto questo servizio che avevo fatto, ma a me piace perché c'è la parola di Dio, perché mi obbliga a una riflessione personale, così me la condivido.
Anche però nella struttura c'è, cioè, eravamo anche lì, ho fatto una struttura del Giro di Montagna, io sono partito dall'ultimo, da 7, ma comunque mi pare che sia in fila, ecco. Poi ho privilegiato il percorso ecclesiologico, di ecclesiale, non cristologico, ma era per una necessità della comunità, però penso che sia veramente, il Vangelo è così ricco che... E il fatto che Matteo sottolinei il fare, l'abbiamo messo addirittura nel logo, no? 7, 21, 21, 28 è diventato in ogni lezio il punto di riferimento, anche nella catechesi dell'altra sede, sì. Lo ripetiamo ad ogni lezio, proprio così, proprio come punto, leitmotiv, no? Chi ascolta queste mie parole non le fa, poi è, usa proprio Matteo, poi è, non le fa. Non è, è così. Mi sembra che davvero sia importante. La necessità della preghiera per la nostra comunità è proprio per vivere l'ortoprassi, perché la vera diavoleria sarebbe di pensare, ma io vivo l'ortoprassi, io do da mangiare agli affamati, do da bere agli assetati, rivesto gli ignudi, perdono 70 volte 7, quindi sono dispensato. Questa sarebbe la diavoleria. Al buon intenditor poche parole. Adesso preghiamo. Grazie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.